nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
Buona domenica, bentrovate, bentrovati. Allora, abbiamo preso il nostro primo caffè alle 8:30 e oggi, questa domenica, nessuna è perfetta, parliamo di giustizia. Sotto due aspetti diversi, profili diversi, di giustizia, di magistratura, in queste settimane avete sentito parlare molto a proposito degli scontri tra potere esecutivo e magistratura, noi in questa domenica vogliamo parlare di giustizia con due donne che su fronti diversi se ne sono occupate e se ne occupano, cominciando con la nostra Sunday Girl. La Sunday Girl di questa domenica è Doris Lomoro, autrice di un libro dedicato proprio a una sua storia personale, alla dolorosissima vicenda che ha visto uccisi il padre e il fratello, uno studente, vittime di un fatto di cronaca mai pienamente illuminato, con un contesto, cioè quello della criminalità calabrese, che è stato anche al centro di vari processi, tutti finiti senza che mai ci sia stato un vero chiarimento, un caso di mala giustizia. Ed è significativo che a parlarne sia una donna, Doris Lomoro, che è stata magistrata per tutta la sua vita, oltre che poi deputata e senatrice della Repubblica. Il suo libro, Forte come il dolore, un caso di giustizia negata, scritto insieme alla giornalista Luciana De Luca, sarà presentato lunedì 24 febbraio alle 17 a Palazzo Grazioli a Roma. Lo presenta l'ex presidente della Camera Luciano Violante e intervengono il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli e Anna Finocchiaro. Credo che a distanza di tanti anni aver deciso di raccontare questa storia privatissima abbia un senso molto importante per chi è stata magistrata, e poi magistrata si rimane sempre, no? Credo, Doris Lomoro.
Certo, sì, certo, è stato un appuntamento rinviato più volte, ho aspettato 40 anni per parlarne così pubblicamente, ma anche perché non si tratta soltanto di esprimere il proprio dolore, ma di raccontare fatti e cose che sono di una gravità assoluta. Intanto è grave il fatto, un duplice omicidio lungo una strada dove passavano soltanto insegnanti elementari, mio padre che era un dirigente scolastico per andare a scuola, quindi poco frequentata, quindi un caso, è stato un caso diciamo eclatante, perché si trattava di, l'omicidio ha riguardato un dirigente scolastico molto amato e un giovanissimo ragazzo che era il mio piccolo fratello, il più piccolo dei miei fratelli, quindi la tragedia era una tragedia in sé, è stata una tragedia in sé, ma poi l'evoluzione di questa storia, anche l'evoluzione giudiziaria è stata particolarmente dolorosa, perché abbiamo incontrato ostacoli di ogni genere, e il primo tra tutti, quello che nessuno ha cercato la macchina, che sicuramente c'è stato un incidente tra due macchine e nessuno l'ha cercata, fino a quando è stata trovata con una fiancata accostata a un muro, pronta per essere perché venissero eliminate le tracce. E quindi a partire da questo però è stato un susseguirsi di omertà, di paure che hanno contagiato non solo i cittadini di Filadelfia, che sono stati particolarmente omertosi, e questa è di particolare gravità perché mio padre aveva dato tanto a quella comunità, ma poi la giustizia è negata, perché in realtà c'è stato un susseguirsi di fatti che hanno portato a sentenze di assoluzione motivate anche in maniera molto discutibile e precedute da atteggiamenti e comportamenti che hanno coinvolto magistrati e avvocati che noi familiari abbiamo letto in una, come diciamo, in una certa maniera. Quello di avvocati è stato un comportamento molto spesso minaccioso. E io stessa oggi, a leggere le cronache calabresi e a sentir parlare di avvocati che presiedono logge, di magistrati che ricevono soldi per aggiustare sentenze, non mi posso meravigliare. E poi anche di magistrati.
Ecco, Doris Lomoro, sì. Quanto è stato difficile restare dalla parte della giustizia? Sapendo che i giudici possono e sono fallibili, possono sbagliare.
La verità è che questa consapevolezza ci ha accompagnato sempre, perché in realtà non c'è un'altra strada che dalla parte della giustizia per una persona per bene, una persona onesta. Però questo stare dalla parte della giustizia deve camminare insieme con un'altra consapevolezza, che un conto è la giustizia e la magistratura, e un conto possono i magistrati che possono sbagliare e possono addirittura essere anche corrotti e quindi non, oppure paurosi. Noi abbiamo avuto un magistrato che ci ha fatto sapere in maniera molto affettuosa che non poteva processare, seguire questo processo perché aveva ricevuto minacce. Abbiamo avuto magistrati che l'hanno tirata lunga su argomenti visibili e poi hanno scritto nella sentenza cose assolutamente assurde, tra cui per esempio che non era concepibile un omicidio a seguito di un incidente, quando è sotto gli occhi di tutti che quasi che fosse necessario una motivazione che convincesse il magistrato. Non è stato trovato un motivo, e questo per il magistrato ha portato a escludere, quasi ad escludere l'omicidio poi alla fine, che invece c'è stato, perché insomma davanti a prove indiziarie, ma tutte che portavano nella stessa direzione, si è concluso che però, siccome l'unica motivazione che si era stata ipotizzata era l'incidente, questo non poteva essere sufficiente. E questo è il motivo che mi ha indotto a scrivere questo libro, era non tanto e non solo raccontare una storia che mi ha riguardato, ma anche dare voce alle tante persone che ho conosciuto negli anni, soprattutto nell'ultimo periodo che ho visto fisicamente, che si disperano tutta una vita perché non hanno una ragione, perché non conoscono la ragione della morte e quasi vivono con questa vergogna di non sapere nemmeno perché. Ecco,
è veramente un peso che poi ti porti per tutta la vita. L'ultima certo. cosa che voglio chiederle, Doris Lomoro, si è parlato in queste settimane di scontro tra politica e magistratura. Lo stesso vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Pinelli, ha sottolineato un clima preoccupante che rischia di minare la tenuta delle istituzioni. È una preoccupazione che condivide?
Assolutamente sì, e anche condivido tante cose tra quelle che si stanno dicendo. La prima è che le riforme non si fanno, riforme sulla giustizia non si possono fare in un clima di tensione e richiedono la collaborazione di chi su quell'argomento esprime ragionamenti, discorsi tecnici e sostiene ragioni che andrebbero ascoltate. Questa è la prima questione. E poi la seconda è che sicuramente i toni andrebbero abbassati da tutti, perché continuare in questo scontro significa minare proprio le basi della democrazia, e questo significa che anche la magistratura dovrebbe fare più autocritica, probabilmente crescere su questi scontri non possono continuare con questi toni. D'altra parte il ministro Nordio non fa nulla per abbassare i toni, anche l'ultimo episodio ci dice che i toni lui li vuole alzare, e questo non è sicuramente una fase molto, molto facile da affrontare.
Grazie Doris Lomoro, magistrata, deputata e senatrice della Repubblica. Abbiamo parlato di Forte come il dolore, un caso di giustizia negata, il libro che ha scritto, un'intervista con Luciana De Luca, e la sua storia personale che si lega però anche a quella appunto della giustizia negata. Grazie, buona domenica Doris Lomoro.
Buona domenica.
Nessuna è perfetta.
Eccoci di ritorno a Nessuna è perfetta in questa domenica dedicata ai temi della giustizia sotto i vari aspetti. Abbiamo ascoltato la storia personale di una magistrata e ora invece vorrei raccontarvi delle condizioni in cui si trovano le donne detenute nelle carceri italiane. Per farlo abbiamo con noi l'avvocato Eleonora Di Benedetto, consigliera della Fondazione Severino. Avete già imparato a conoscerla perché è stata già nostra ospite qualche tempo fa. E intanto buona domenica, avvocato Di Benedetto, e vorrei buona chiedere domenica. Subito qual è la situazione per le donne detenute nei nostri carceri.
Allora, la realtà della detenzione femminile è una realtà molto particolare, questo perché il mondo della detenzione è un mondo declinato al maschile, in quanto la percentuale della popolazione detentiva costituita da donne è molto bassa. Questo è un numero, una percentuale allineata in tutti i paesi democratici, si aggira tra il 3-4% e il 7% circa. Nel nostro paese allo Stato è del 4%. E questo fa sì che, diciamo, le donne si trovino a vivere una dimensione di reclusione in un mondo pensato principalmente per gli uomini. Peraltro tenete conto che per le donne, molto più degli uomini, è vero che si trovano a commettere dei reati in quanto provenienti da contesti estremamente difficili, spesso costrette da un uomo della famiglia a commettere un reato. Quindi ecco, si tratta di persone particolarmente fragili che hanno molto bisogno di essere sostenute nel loro percorso di rieducazione.
E quali sono gli strumenti, le risorse per sostenere queste detenute?
Allora, diciamo che senz'altro avere la possibilità di fare formazione per queste donne è particolarmente importante, questo perché provenendo da appunto dei contesti difficili nei quali magari non hanno avuto la possibilità di studiare, di formarsi per l'esercizio di una professione, sono molto in difficoltà nell'ottica di raggiungere quell'emancipazione economica, ovviamente, che una volta conclusa l'esperienza detentiva è il presupposto poi per un percorso nella legalità. Quindi ecco, dare loro la possibilità di studiare, di fare dei corsi di formazione è estremamente importante, perché si forniscono loro quegli strumenti che poi gli serviranno nel momento dell'uscita per evitare di dover tornare a quel contesto, certo, di provenienza.
La vostra fondazione, ecco, Severino, avvocato Di Benedetto, da chi è sostenuta e che cosa fa su questo terreno? Chi vi aiuta?
Allora, diciamo che inizialmente ci siamo sostenuti con delle donazioni di persone che hanno creduto nel nostro progetto, ma per fortuna poi abbastanza velocemente siamo riusciti a fare tante cose, quindi abbiamo tante persone che ci danno il loro 5 per 1000, abbiamo anche un sostenitore istituzionale che è Banca Intesa San Paolo, ed ecco questo, e tanti volontari anche tra gli studenti della LUIS con cui facciamo tanti progetti. In particolare abbiamo la fortuna, tra virgolette, di avere a Roma, dove ha sede la nostra fondazione, il carcere per sole donne più grande d'Italia e anche d'Europa, dove facciamo tantissime attività. Facciamo attività di formazione al lavoro, ma facciamo anche laboratori in ambito artistico e culturale, Abbiamo uno sportello dedicato alle donne per aiutarle a orientarle sui loro diritti, e cerchiamo di dare un sostegno, di costruire dei progetti per la fase dell'uscita, che è la fase più delicata. Ecco, questo più o meno, queste sono la tipologia di attività che offriamo, in particolare nell'istituto di Rebibbia femminile.
Tra l'altro, le donne in carcere hanno spesso il problema di dover lasciare figli piccoli. Possiamo raccontare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici a che punto è la questione dei bambini in carcere e come si vive la genitorialità, come una mamma vive il suo essere genitore quando è detenuta?
Allora, ecco, questo è un aspetto estremamente delicato della detenzione al femminile, perché diciamo che tipicamente la donna ancora oggi nella nostra società è nelle famiglie il soggetto che si prende cura degli altri, quindi purtroppo quello che accade è che spesso le donne quando finiscono in carcere sono un po' abbandonate dagli uomini della famiglia e hanno questa grande lacerazione che deriva dalla separazione che determina la privazione della libertà, perché come alcuni di voi sanno, dopo i 3 anni di età non c'è la possibilità, e anche questo è un tema molto delicato, di mantenere la relazione mamma-figlio tenendo il figlio in istituto. Dai 3 anni in poi ovviamente le madri sono separate dai loro figli, e questo genera molto spesso una grande difficoltà per queste donne anche di ripartire. Perché? Perché vivono di sensi di colpa, non possono prendersi cura dei propri figli, possono fare degli incontri molto limitati, hanno un certo numero di telefonate a disposizione molto basso per poter comunicare appunto con loro, e spesso peraltro questi incontri avvengono anche in degli ambienti che non favoriscono particolarmente una relazione che ovviamente è già molto provata dalla separazione traumatica che deriva appunto dal fatto che la madre si trova reclusa in istituto. Questo a Rebibbia femminile vede in realtà una situazione molto particolare, perché c'è una delle poche case dell'affettività che è stata costruita qualche anno fa all'interno dell'istituto, e che in buona sostanza riproduce un ambiente familiare nel quale possono avvenire gli incontri mamma-figlio, il che favorisce e agevola un pochino questi incontri che spesso appunto non sono semplicissimi, perché viene meno quella quotidianità che è vitale per una relazione come quella tra un genitore.
Quali sono i reati per i quali le donne finiscono per lo più in carcere?
Allora, per la maggior parte sono reati contro il patrimonio, diciamo una grossa fetta, dopodiché ci sono la tipologia di reati più diffusa tra le donne dopo quelli contro il patrimonio sono reati contro la persona e reati inerenti il testo unico sulle droghe.
Quindi sono questioni appunto legate a disagi che si portano dietro probabilmente anche problemi familiari pregressi.
Assolutamente,
avvocato, l'ultima
sì.
Cosa che voglio chiederle è: quante, nella sua esperienza da quando esiste la vostra Fondazione Severino, quante donne ce la fanno a reintegrarsi una volta che escono dal carcere?
Allora, diciamo questo, che se la sfida nel supportare persone che sono state in carcere è sempre una sfida non semplicissima da affrontare, lo è ancora di più per le donne, proprio perché, come le dicevo, spesso non hanno quegli strumenti che servono a condurre poi una vita nella legalità, e spesso quando banalmente escono dall'istituto non hanno i soldi per permettersi un luogo per dormire e quindi tornano, sono costrette a tornare al contesto di provenienza. Questo da una parte. Dall'altra, se si lavora per tempo e si riesce a fornire loro questi strumenti, poiché c'è questa, questo taglio netto dal contesto deviato di provenienza, in realtà queste donne, essendo questo un contesto spesso anche violento, hanno tutto l'interesse, hanno una gran voglia di costruirsi un percorso lontano da quel contesto. Quindi ecco, noi siamo una realtà piccola, però le devo dire che per fortuna, quando riusciamo a intercettare un caso per tempo e, come dire, a fornire una serie di strumenti, perché non basta a volte fare formazione, bisogna aiutarle anche nell'individuare un luogo nel quale andare a vivere una volta uscite, quando riusciamo a fare questo, è molto alta la percentuale di successo. Ecco.
Di successo. Bene, io spero che questa nostra conversazione susciti interesse in chi ci segue, che magari vi possano contattare attraverso il vostro sito sulla Fondazione Severino. Noi ci diamo appuntamento, avvocato Di Benedetto, al mese prossimo, perché vorrei continuare questo nostro viaggio nel disagio delle carceri, perché riguarda le donne, riguarda detenuti giovani e penso che ci sia molto da far capire. Quindi grazie all'avvocato Eleonora Di Benedetto per essere tornata qui con noi a Nessuna è Perfetta. Buona domenica a lei.
Grazie, buona domenica a tutti, è stato un vero piacere.
Grazie a Carmelo Lauricella in regia, Gaia Romani in redazione. Io vi do appuntamento a domenica prossima, come sempre 8:30 il caffè della domenica e alle 11 Nessuna è Perfetta. Ciao.